Gloria al Signore sempre. Ho chiesto a Natalia di leggere il Vangelo. Questo Vangelo è il Vangelo di domani. E stasera il Vangelo era quello del mercoledì delle ceneri, riguardo la preghiera, il digiuno e l'elemosina. Però ho scelto di far leggere il Vangelo di domani perché il Padre nostro, diceva San Giovanni XXIII, è il compendio di tutto il Vangelo. Per non farlo veloce, veloce domani, mezzo lo vediamo stasera e l'altra metà lo vediamo domani sera. Il Padre nostro che non è una preghiera. Gesù non ha insegnato, Gesù è l'unico maestro di vita, di religione, tra virgolette, che non ha insegnato preghiere. Gesù è un ebreo e gli ebrei erano maestri della preghiera. Addirittura nella Bibbia ne abbiamo di tutto e di più, e c'è il famoso libro dei Salmi, che sono 150 preghiere che dovrebbero essere cantate, più tutti i vari cantici che ci sono, i cantici di Daniele, i cantici di Giacobbe, e in tutta la Bibbia è piena di preghiere, tranne Gesù. Gesù insegna solo sta preghiera. Matteo la va tutta, in più c'è anche la Didache, che è il primo catechismo della Chiesa cristiana. Dove c'è il Padre nostro, che tra l'altro fu scritto prima delle lettere dell'Antico, del Nuovo Testamento, che però non è passato nel canone, e poi c'è la versione di Luca, che è un po' più ristretta. Possibile che Gesù insegna una preghiera e Marco non la dice, Giovanni non la dice, perché non è una preghiera. Il Padre nostro è l'adesione alle beatitudini. Dopo che Mosè ha dato i 10 comandamenti, dopo i 10 comandamenti c'è lo Shema Israel, ascolta Israele, che la Chiesa ebraica ancora oggi recita 3 volte al giorno, per dire che i comandamenti, i 10 comandamenti, sono il fulcro della religione ebraica. La Chiesa cristiana cattolica è come fulcro. Il fulcro sono le beatitudini, sono le 8 beatitudini, anche se a volte noi siamo un po' degli ebrei cristianizzati, perché il nostro punto di riferimento sono i 10 comandamenti. Ma il fulcro dell'insegnamento di Gesù sono le beatitudini, e al termine delle beatitudini Gesù dice il Padre nostro, che non è una preghiera, anche se noi la recitiamo come preghiera e va bene, va tutto bene, però è: quando pregate così, è una modalità che Gesù dice. Tra l'altro il Padre nostro nella prima chiesa veniva dato ai battezzati, si battezzava in età adulta, dopo il corso del battesimo, quindi che era lungo, la notte di Pasqua venivano battezzati e loro finalmente potevano leggere il Padre nostro, che era proprio il fulcro del nostro. E Gesù sulla preghiera non dice, non dà preghiere, ma dice come pregare, come pregare. E anzitutto dice: non siate simili agli ipocriti, alla lettera è attori, perché hanno già ricevuto la loro ricompensa. Molte volte noi preghiamo come attori. L'attore deve indossare una veste. L'attore deve recitare delle parole che hanno scritto altri, deve fare dei gesti che fanno parte della commedia. A volte la nostra preghiera indossiamo delle maschere, facciamo tutti i compunti, quando dice ma quello va in chiesa, ma guarda quando esce come si comporta, e ci mettiamo dei costumi, delle vesti, io domani metterò camice. E facciamo dei gesti, delle parole dette dagli altri. Ecco perché è bella la preghiera carismatica. La preghiera carismatica è bella perché è la preghiera che viene dal cuore, quella preghiera che tu senti in quel momento, e anche i passi dovrebbero essere quelli che apri in quel momento, anche se ho notato che qualcuno se li prepara prima oppure cerca. Tu devi aprire quello che capita. E a volte dice, ma no, non è buono, allora ne cerco un'altra, vediamo, che si addice di più. E questo è un tradimento, perché lo spirito ci vuole dire, io molte volte neanche io le capisco, la mia preghiera personale, apro e non la capisco, però la leggo e la lascio aperta. È un insegnamento che si è. La parola, no, non mi piace. Non mi dà sempre parole, non mi dai parole belle a me, dice mia sorella. Non me le dai belle. Sì, adesso, quelle che ti dà il Signore sono un input. Cerca di capire. Io a volte le leggo due o tre volte, oppure la copio, per capire. Oppure, Signore, se vuoi farmelo capire, fammelo, sai che sono un po' tonto, quindi non stiamo lì. Però ecco, la cosa bella è che non la prepariamo. In una messa viene preparata prima, in un incontro viene preparato prima, anche adesso. Però nella preghiera carismatica, tac, quello che capita. E dove va l'occhio? È bello, Carlotta, che è ricchetta, che a 18 anni ho già fatto l'esame di italiano, apre e mi fa così. E sono sempre parole stupende. Questo è un carisma dato a tutti. Questo per dire, però, che non dobbiamo prepararcele prima, perché lo spirito vuole parlare in quel momento. Questa è la bellezza della preghiera spontanea. E la preghiera si può fare in qualsiasi dovunque, dovunque c'è uno spazio dove la comunità può riunirsi, non è al teatro. E dove la comunità si riunisce, lì diventa chiesa. E poi c'è la preghiera, Gesù da indicazione per la preghiera personale. Tu invece, quando preghi, viene tradotto nella tua stanza, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto. La preghiera del cuore è una preghiera segreta. Adesso, quando spegneremo le luci, io vi stimolerò un po' all'inizio, però poi vi lascio e che ne so quello che sta succedendo nel tuo cuore, quello che sta succedendo tra te e Dio, non la conosce nessuno, il Padre soltanto che è nel segreto. E abbiamo tradotto noi quando entri nella stanza, la famosa stanza tonda, la stanza del cuore, ma il termine è tameion, che significa cantina. A quel tempo la cantina era una grotta dove si mettevano i formaggi, dove si mettevano le cose a conservare. Ecco, era la parte più nascosta. Per dire, entra nella parte più nascosta del tuo cuore e lì ti incontri con il Padre. È la preghiera per eccellenza, questa è un'unica indicazione. Poi dice, pregando non blaterate come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. E il Padre vostro sa di cosa voi avete bisogno, prima ancora che glielo chiediate. E Isaia dice, 65-24, mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. E allora perché dobbiamo chiedere al Signore? Perché la preghiera del cuore noi non chiediamo, nella preghiera del cuore il Signore legge, anche se a volte mettiamo delle intenzioni, io metto sempre le intenzioni per le persone malate, quelle che faccio insieme, io adesso la farò un po' insieme a voi, l'ho fatta oggi pomeriggio prima di venire, mettendo tutte le vostre intenzioni. Però ecco, la preghiera del cuore è una preghiera di guarigione. Ed è una preghiera, lo dicevo domenica, dov'ero domenica? A Galliate, che ancora poi non l'avevo registrata, adesso Francesco me l'ha recuperata. E io ne ho bisogno ogni giorno di farla, perché essendo una persona ipersensibile, tante cose mi dispiacciono, non lo faccio, non lo do a vedere, butto giù, faccio sorrido, però queste cose rimangono qui. E allora le devi buttare fuori. Avete fatto una doccia prima di venire? Non cominciamo così a scegliere omicide adesso, così. E a volte noi facciamo puzza di peccato. di cose che abbiamo buttato giù, non abbiamo digerite. Questo è tutto quello che noi buttiamo giù e che non digeriamo. E, sapete quando non avete digerito, avete un alito cattivo? E così è, noi abbiamo un alito spirituale cattivo, noi abbiamo bisogno di entrare nella cantina, darci una bella lavata, buttare fuori tutti questi rospi che non abbiamo digerito e oggi è un giorno nuovo. È inutile che li teniamo dentro, perché sono pericolosi, perché poi a lungo andare queste cose diventano malattie. E ogni trauma diventa una malattia se noi non lo superiamo. E quando Gesù dice curate gli infermi, è proprio questo. Noi lo facciamo dal punto di vista carismatico, lo faremo domani con i canti, le preghiere, le immagini, le parole. E la preghiera del cuore è una preghiera di autoguarigione. Noi lo faremo adesso faremo un po' di tsunami, quindi buttiamo un po' d'acqua, poi facciamo un po' di toglitappo e togliamo e asciughiamo le varie cose. E poi la preghiera silenziosa, dove ognuno si sistema tutta la confusione che io vi ho preparato. Perché ogni volta nella preghiera del cuore io con tsunami e toglitappo vi scombino tutte le cose. Ve li scombino e voi in modo che vedete le cose che avete nascosto sotto il letto, sotto il tappeto, dietro la porta. Io me ne accorgo di voi quando andavo a benedire le case. No, che bisogna aprire, chiudevano cose. E quindi così facciamo dal punto di vista spirituale. È importante pregando. E il Padre sa. E allora che cosa serve pregare? Serve questa purificazione e serve per collegarci con Gesù. Se io più che altro Nicola Morelli, che è direttore di banca, ti accende un deposito nella sua banca di 100.000 euro, ti accende questo deposito e ti dice: allora tu devi andare in banca, devi presentare le tue credenziali e ritiri qualche cosa, non ritirare subito tutto. Così è quando noi preghiamo, preghiamo noi, ci colleghiamo con la banca di Dio e noi cominciamo a prendere a qualsiasi preghiera. L'importante è che noi ci colleghiamo con Dio e cominciamo a prendere tutti i crediti che abbiamo. E se non ne abbiamo, il Signore ci dona gratuitamente. Questa è la preghiera. Voi blaterale, bla bla bla, molte volte, noi dobbiamo dire una volta sola: Signore, guarisci Carolina, punto. Dopodiché, grazie Gesù per aver guarito Carolina. Grazie Gesù. La preghiera è un ringraziamento. Non dobbiamo dire, guarisci Carolina, guarisci Carolina. E guarisci Carolina, ma se già me l'hai detto una volta sola, poi lo dobbiamo ringraziare. Ecco la preghiera di gratitudine, grazie Gesù. Questa gratitudine è credere che il Signore ci ha esaudito, poi ogni cosa deve fare il suo corso. E qui Gesù, ecco la prima parte del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. È una modalità. Gesù dice per prima cosa Padre. E questa è la grande, a parte che qualcuno dice che questa preghiera può essere recitata da tutte le religioni, non c'è nessun riferimento scritturistico a Gesù, Padre. Dio è Padre, qui però si cambia la relazione, mentre nell'ebraismo la relazione con Dio è Dio servo, è Dio è Dio e tu sei servo e tu devi comunicare con Dio attraverso tutti gli obblighi che deve fare un servo. Il mettersi in ginocchio con le mani giunte era l'atteggiamento dello schiavo e doveva far vedere le mani che non aveva nessun oggetto contundente. Ed era una relazione di servo, questa è la relazione ebraica. Adesso non entriamo in altre religioni, ma che noi siamo di derivazione ebraica, tutto l'Antico Testamento è ebraico e Gesù era un ebreo. Gesù fa un cambiamento abissale, dice: no, Dio è un padre, è un padre. E voi sapete che il padre, voi che siete padri nella carne, il padre deve dare sempre ai figli. E un padre campa 100 figli, 100 figli non sanno campare un padre. Il discorso della madre è diverso, è completamente diverso. Per gli ebrei la madre non contava, era soltanto un contenitore dove si metteva il seme, dopo 9 mesi, boom, buttava fuori il figlio, non contava. Però sappiamo che in natura i figli somigliano molto più alla madre, non soltanto per il DNA, perché 9 mesi li avete portati in grembo e quindi le emozioni, il sangue, il cibo, c'è cioè tutto un altro discorso, i sogni, le attese, le paure, le cose. 9 mesi il bambino, quindi comunque tornando al padre, il padre deve dare sempre al figlio, fino a quando avrà 100 anni, toglietevi dalla mente che poi i figli vi aiuteranno, anche se c'è onore il padre e la madre, ma il padre comunica vita, questa è la cosa bella per gli ebrei. Il padre è colui che comunica vita al figlio. Quindi, se noi abbiamo un Dio che è padre, questo Dio ci comunica sempre vita, tutto quello di cui abbiamo bisogno, papà, papà, papà. Poi ci sono papà Dio, papino Dio, mamma, va anche bene. Padre, e Gesù dice: non chiamate nessuno padre, perché uno solo è il vostro padre, quello del cielo. E tutti i padri poi nella carne possono anche tradirti, trattarti male, e ci sono anche tutti quei complessi che ci sono. Abbiamo trattato proprio a Paestum un anno, le varie paternità. Ma quello che ci dice Gesù, Gesù aveva questa relazione con suo padre e noi dobbiamo entrare in questa relazione di vita. Tutto quello di cui ha bisogno, chiedilo a papà, chiedilo al padre. E un padre è un padre che comunica sempre vita. E la cosa bella, il figlio, attenzione, quello che ci distingue sono le opere. Quando Gesù è in discussione con le somme autorità, loro dicono, nel paese si ricordano tutto, Gesù è nato, non ha fatto 9 mesi precisi, dal matrimonio, e gli dicono: tu sei nato figlio di prostituzione, noi siamo figli di Abramo. E Gesù dice: no, voi non siete figli di Abramo. Voi siete figli del diavolo. Figurati, Gesù prudente. E come figli del diavolo? Dice: perché voi mi volete ammazzare? Il diavolo è colui che porta la morte. E invece Dio, il Padre, porta la vita. Voi mi volete ammazzare, quindi mi volete dare morte. Quindi anche se siete tutti professoroni, se siete tutti pretoni, se siete tutti che avete queste grandi strutture, anche a Salerno, siete figli del diavolo, perché le vostre opere sono opere di morte. E allora Gesù dice che il figlio deve somigliare al padre. Quindi noi con le nostre scelte possiamo essere o figli di Dio, figli del padre, o figli del diavolo, a seconda se portiamo vita o portiamo morte. Perché noi tutti in potenza siamo tutti figli di Dio, però poi figli di Dio dobbiamo diventarlo. E il prologo a tutti ha dato la potenza di diventare figli di Dio attraverso quelle opere di vita. Poi Gesù dirà la beatitudine stupenda: beati gli operatori di pace, questi sono i veri figli di Dio. Gli operatori di pace, coloro che portano la pace, non è portare la pace, mettiamo la buona quando Renata litiga con Franco, mettiamo la buona. No, pace e felicità. Le persone che portano felicità, questi sono i figli di Dio. Quindi dobbiamo essere impegnati a portare felicità ovunque, portare felicità a casa, portare felicità a scuola, portare felicità in fabbrica, portare felicità nella parentela, portare felicità dovunque. E è un po' difficile, però se tu hai felicità dentro, se tu dentro di te, ricordiamoci che la prima felicità dobbiamo portarla a noi stessi. Ricordatevi l'aereo, voi andrete alla Twill in treno, la mascherina, prima mettila tu e poi aiuta. Prima cerca di essere felice tu, perché se tu non sei felice, a chi vuoi rendere felice se tu sei infelice? E direte sicuramente, ai miei tempi si faceva così. Se tu sei felice, chiudi un occhio e chiudi anche l'altro. E attenzione, Dio ha bisogno di templi, ha bisogno di sacerdoti, ha bisogno di tempo, mentre il Padre non c'ha bisogno di templi, ha bisogno di una casa. E quindi ecco un Dio domestico. E i figli, non c'è bisogno di essere sacerdoti, anche se tutti lo siamo, sacerdoti con il battesimo, che significa che ci possiamo relazionare con Dio, e non c'è un tempo preciso, sempre tu ti puoi rivolgere a papà e al padre. Quindi questo padre, quando noi diciamo padre, padre, cambia completamente. Ricordiamoci che Gesù non ha fondato nessuna religione. Le religioni, religio, ti chiude. Gesù ha fondato una famiglia, la famiglia dei figli di Dio. Voi siete tutti fratelli e uno solo è il padre. Quindi Gesù ha creato una famiglia e cambia completamente. Padre nostro non è soltanto mio. Quindi questo padre è lo stesso di Luisa. È lo stesso di Francesca, lo stesso di Lucia, e significa allora che come tu tratti Leonardino, ti interessi dietro dall'altra parte del mondo, ti devi interessare anche di Giulia, di Vittoria, di Andrea, di Angelo e così via, di Agostino, e dovremmo interessarci di tutti, nostro, perché non c'è un mio, mio è il gatto, e qui è di tutti. Padre nostro, che sei nei cieli. È molto importante, Yuri Gagarin andò sulla Luna e diceva: io non l'ho visto Dio nei cieli, Dio non esiste. Boh, se Dio non esiste, lasciatelo stare, prima o poi lo incontrerà. Dio, Padre nostro, che sei nei cieli, nella dimensione dello spirito, perché nella dimensione umana tu c'hai il papà che è sulla sedia a rotelle, il papà, e nella dimensione umana siamo stati adottati dai nostri genitori. Ovvero, a me piace l'idea che noi li abbiamo scelti. È inutile che ti lamenti del papà e della mamma, te li sei scelti tu perché quelli sono le persone giuste per la tua evoluzione. Per la tua evoluzione, che noi siamo qui in gravidanza, lasceremo questo tempo, quindi noi abbiamo bisogno dei genitori che ci stimolano per la nostra evoluzione. Comunque, è nella dimensione dello spirito. E attenzione, il padre è nella dimensione dello spirito, padre nostro che sei, c'è il padre, che il padre è al di sopra di tutto, quindi i famosi spiriti dell'aria, di cui mio fratello Antonio, ad esempio, dà tutta la colpa, quando le cose non vanno, gli spiriti dell'aria, ma chi? È il padre che è al di sopra di tutto, quindi questi spiriti dell'aria, in fondo, lo vedremo con la volontà. E tutto quello che fanno, lo fanno col permesso del padre, quindi vuol dire che vogliono farti capire una cosa, vogliono farti capire una prova. Lo vedremo con la tentazione, lo vedremo domani, che non è un tentare, è una prova. Oggi i ragazzi hanno fatto la prova di italiano, non è che è una tentazione, per vedere se sono abbastanza preparati per andare. Sono abbastanza preparati. A che ora arrivano le pizze? Perché vedo che guardi l'orologio. Alle 9? No, come ha visto, e siamo ancora già. No, fame no, ma per dire, penso che per restare nei tempi. E quindi, Dio è al di sopra di tutto. Il Padre nostro che sei nei cieli, nella dimensione dello Spirito, comanda il Padre, non comandano gli spiriti dell'aria, non comandano gli spiriti della malattia, delle cose. Ovvio, sa vedere noi da che parte ci giriamo, perché il Padre, ecco, la vita spirituale, vivere nella dimensione dello Spirito per dare la signoria a Gesù e al Padre. Sia santificato il tuo nome, che non significa dire lode al Signore, oppure al contrario dire bestemmie. I miei calici per la messa sono tutti bicchieri. Questo bicchiere può essere un bicchiere dove puoi bere il limoncello buono, puoi bere qualche cosa. Se tu invece lo fai per l'altare, in questo caso ti metti il lumino per l'altare, non lo usi più per il limoncello o altro, lo metti e lo consacri, lo santifichi, viene consacrato. Ad esempio, io sono una persona consacrata, nel senso che la mia vita è spesa totalmente per il Signore, come la vita di questo bicchiere è spesa totalmente, quindi vengono detti consacrate. E in caso di Dio, che è il Santissimo, il tre volte santo, 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 che cosa significa se è santificato il tuo nome? Che tutti possano conoscere che non sei un Dio cattivo, il Dio dell'Antico Testamento che te la fa pagare appena tu sbagli, ma sei un padre. E voi sapete che i padri chiudono un occhio, chiudono anche l'altro, ti aggiustano. Questo è, sia santificato il tuo nome. Tutti possano conoscere che tu sei un Dio buono, che tu sei un Dio padre, che tu sei un Dio che comunica vita. E lo vedremo adesso con la volontà. Quindi quel Dio Yahweh dell'Antico Testamento è appartiene alla religione ebraica, ancora ci sono queste persone che dicono, allora è questo Dio che crea la morte, che fa morire, cosa? Ma in quella c'è l'Antico Testamento, c'è tutta un'altra interpretazione. Noi siamo cristiani che è un padre che comunica solo vita. La parola mortificare, molto in voga nella religione, nel Nuovo Testamento viene usato una volta, Gesù non la usa mai, viene usato una volta sola da Paolo per dire mortificate i vostri peccati, i vostri desideri cattivi. Quando dice io prenderei a mia suocera, la strozzerei, mortifica, dai la morte a questo pensiero cattivo. Venga il tuo regno. Non è venga il tuo regno, il regno c'è già. Gesù è venuto 2000 anni fa. E c'è la Chiesa. Ci siamo noi, dovunque noi andiamo portiamo il regno. Attenzione, il regno non è il regno di Israele, tra l'altro durò tre re. Il regno di Israele è così, Saul che diventò pazzo, poi ci fu Davide, e te lo raccomando, Davide a me piace tanto, faccio tante catechesi, però Davide è un sanguinario, appena tacchete, ammazzava. E domenica farò finalmente Bezzabea a Roma, dove per prendersi quella donna ha ammazzato il marito di questa donna per una passione. Quindi, e poi l'altro è Salomone, che aveva 700 mogli e 300 concubine, ma a quel tempo il matrimonio non era come quello di oggi, era per fare alleanze. Lui si sposò con la figlia del faraone, e il faraone ovvio che non faceva guerra a Israele, per dire. Però tutte ste donne, dice la Bibbia, lo allontanarono dal Signore, nel senso che perdeva tempo, perché ogni donna portava i suoi dei, e quindi lui diventò un idolatra. All'inizio lui partì bene, non è tanto, partiamo tutti bene, e arrivare alla fine, io mi ricordo sempre suor Giacomina di Oleggio, che andai a trovarla, che poi è morta all'ospedale, mi disse, io Prego per te perché tu abbia la perseveranza finale di non abbandonare mai il Signore, perché tutti bravi siete all'inizio, e il problema è che tu questa bravura la devi mantenere sino a 90 anni. E quella che non ha fatto Salomone, Salomone si allontanò dal Signore con tutti i dèi che portavano le sue mogli e diventò idolatra. Dopo di lui suo figlio Roboamo. Ci fu la prima scissione, e da allora, sino ad oggi, il regno di Israele non è stato più ricostruito, anche adesso sono in lite per quella famosa striscia di Gaza, lasciamo perdere tutto quello che fanno. Per dire, il regno significa l'effusione dello spirito, e non è venga, ma alla lettera è si estenda. Ci fu tutta una confusione quando cambiarono una frase del Padre Nostro, anziché non ci indurre, non abbattere. Il Padre Nostro bisognerebbe cambiarlo tutto. Padre Nostro che sei nella dimensione dello Spirito, tutti possano riconoscerti come Padre, si estenda il tuo regno e in una grossa, in un papiro c'è scritto e venga il tuo Spirito. Perché vivere il regno non è portare il vessillo, la bandiera cattolica della Chiesa, ma vivere dello Spirito, venga il tuo Spirito, si estenda questa dimensione spirituale della vita, vivere l'effusione dello Spirito, vivere poi il regno significa vivere. E la dimensione spirituale nel matrimonio, nell'amicizia, nel gruppo, nel lavoro, in tutto quello che fai, si estenda il tuo regno. E questa è la cosa bella, che poi tralasciamolo, visto che abbiamo fatto domenica, il regno, predicate che il regno dei cieli è vicino, il regno porta quattro cose, le abbiamo viste domenica a Galliate, porta guarire gli infermi, risuscitare i morti, sanare i lebbrosi, cacciare i demoni con una mente gratuita. Gratuitamente, una mente gratuita significa che, ma Amorelli mi può far fare qualche raccomandazione per la banca, Paola qualche raccomandazione per i miei figli a scuola e quindi me li tengo buoni. No, mente gratuita. Cioè, le cose le devi fare per Dio, questo è il regno. Se no, intruppiamo le persone in una parrocchia, in un gruppo, in un'associazione. Essere mente gratuita e portare le persone a Dio, questo, perché possano vivere non con le regole. Vivere il regno di Dio significa cercate il regno di Dio. E la sua giustizia, tutto il resto gli sarà dato perché la gente possa conoscere Gesù e possa avere tutto, non stare lì ad elemosinare e fare conoscere questa realtà bella di guarigione, di resurrezione di accoglienza. Non ci sono lebbrosi e poi cacciare i demoni, tutto quello che ti tiene prigioniero. Il demone non è il diavolo. Ma tutto quello che ti tiene prigioniero. Ecco, il laccio al collo. Ci sono persone che sono tenute. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Sia fatta la volontà di Dio. Quando è che lo diciamo? Quando abbiamo tentato tutte le strade, non si riesce né a guarire né a risolvere quel problema. Sia fatta la volontà di Dio. Anche qui. Non è fatta, perché fare la volontà, fare, presuppone un'azione dell'uomo. La parola è si compia, che è diverso perché qui presuppone l'azione divina. È Dio che deve compiere la sua volontà. Ma qual è questa volontà di Dio? E noi pensiamo sempre al Getsemani, quando Gesù dice, sia fatta la tua volontà, dice a me non piace questo progetto che adesso mi devono arrestare, torturare e in 10 ore se l'è sbrigata e a mezzogiorno, alle 3 è morto, quindi figurati. Non mi piace questa modalità, però non la capisco dal punto di vista umano, come tante volte noi quando ci perseguitano, quando abbiamo chi le capisce, ti rivolti dentro, però. vuol dire che deve andare così, si compia la tua volontà. E quindi è un'azione divina. E la volontà, ecco, noi pensiamo sempre a Getsemani, ma adesso pomeriggio, adesso dopo la preghiera del cuore, il signor Nicola ha detto faremo assaggiare al PG le pizze. Buone, buone mangiare, è bello al di là della dieta, delle intolleranze, delle cose. Mio cibo è fare la volontà di Dio. La volontà di Dio è buona come il cibo, come la pizza. Questa è la volontà, di Dio. E la volontà di Dio è la signora Costabili che ogni mattina va, grazie Gesù, grazie Gesù. grazie Gesù, Natalina e cose varie. Allora, è la gratitudine. Questa è la volontà di Dio, che in ogni cosa rendete grazie, in ogni cosa, sia le cose che vanno, sia le cose che non vanno, in ogni cosa ti arrabbi, e allora, no, in ogni cosa rendete grazie, 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 grazie Gesù, perché se chissà che cosa mi stai portando, tutto quello che ci accade è per il mio bene, va tutto bene in questo mondo perfetto, allora non possiamo, questa è la volontà di Dio, dire grazie, grazie, grazie. Ma la cosa più bella la troviamo proprio prima della creazione del mondo. Dio ci ha scelti, ha scelto te, Mimma, ti ha scelto. Prima di creare il mondo, milioni di anni fa, ha pensato a Memmozza. Che bello! Ha pensato la scelta perché diventasse sua figlia per mezzo di Gesù. Questa è la sua volontà. La volontà di Gesù, del Padre, è che noi scegliamo di diventare figli suoi attraverso, ecco, ce l'ha detto poco fa, dov'è la parola? La cosa più importante è Gesù in mezzo a noi. E che noi diventiamo, prendiamo questa consapevolezza di diventare figli di Dio e quindi portare pace, portare amore, portare felicità. Questa è la volontà di Dio. Allora vi rendete conto, ma questo lo può fare Dio attraverso queste vie misteriose. Scruta, mio Dio, e conosci le mie vie. Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Ci sono a volte delle situazioni, come quella quando hanno arrestato Gesù. È bello, ho fatto una catechesi di una Pentecoste, Atti 4:28. Essi hanno eseguito quello che il Signore aveva deciso e stabilito. A volte le vie del Signore sono vie che non sono le nostre. E noi vorremmo che tutto andasse piano, spianato, che tutto andasse secondo i nostri progetti, magari evitando qualcuno. E invece vediamo che a volte c'è. Ma questa è la volontà di Dio, che noi realizziamo pienamente noi stessi, come in cielo, così in terra. E queste cose già nel cielo, nella dimensione dello spirito, già ci sono. Non è soltanto la volontà. Padre nostro, come in cielo, così in terra, sia santificato il tuo nome, come in cielo, così in terra. Venga il tuo regno, come in cielo, così in terra, si compia la tua volontà, come in cielo, così in terra. Queste cose già nel cielo, già ci sono. Nella dimensione dello spirito, dobbiamo portarle sulla terra. Ecco qua, non è tanto padre, fai tu. No, dobbiamo farlo noi. Le cose già nel cielo ci sono. Noi dobbiamo vedere il modello del cielo e portarle sulla terra. Questa è la prima parte del Padre nostro che chiudo subito. Ho fatto bene a farne metà. Domani faremo l'altra metà, adesso ci mettiamo subito a respirare.